Seme di strega, per far rinascere dalla terra il potere della strega di bosco. Come? Attraverso il ricordo delle antenate, per dare voce al passato che è la radice del nostro potere. Raccontandoci storie intorno al fuoco, per entrare in uno spazio di consapevolezza e di senso rispetto alle nostre pratiche. Portando riflessioni e spunti per la nostra vita moderna, per creare un futuro libero dalle paure e in cui sentirci liberi e libere di dire io sono una strega. Io sono Lisa, creatrice del progetto Spirito della Natura, e sarò accanto a te in questo viaggio. Cari spiriti, bentornati in questa ultima puntata del podcast per questo giro di ruota dell'anno. Riprenderemo tra settembre e ottobre con le puntate del podcast, quindi se avete argomenti che volete trattare sarò felicissima di inserirli. Oggi è una puntata molto speciale, infatti non vi anticipo niente, vi chiedo solo di ascoltare con gli occhi chiusi se non state guidando. È quello che sta per arrivare, quello che vi farò sentire, è una registrazione che ho fatto al Museo di Bologna, dove era in corso la mostra Stregherie, che sarà ancora in corso fino a settembre, quindi se vi fa piacere andateci. Vi chiedo di ascoltare queste parole con il cuore, sono poco udibili perché è una registrazione dove c'era molto riverbero nella stanza, quindi ho cercato di migliorare l'audio, ma comunque trovate la trascrizione nella descrizione del podcast. Provate ad entrare in quanto viene raccontato.
Se vuoi essere come noi, devi imparare a non aver paura di quello che si muove e striscia, di quello che urla, di zampe pelose, dei fiori mostruosi e delle spine. Seguimi da questa parte, non fare rumore, fra poco i tuoi occhi si abitueranno al buio. Cammina dietro di me. La luna ci illumina il sentiero. Tieni leggero il passo. Cerca di non pensare a niente. Di fare spazio. È più facile trovare quello che cerchi se la mente è libera. Eccoci a casa. La casa della strega. Landa selvaggia battuta dai venti, in compagnia dei corvi, delle civette e dei gufi. Tutti sanno che sono qui, ma mi faccio trovare solo da chi voglio io. Come un fiore che si apre alla luce della luna, come un frutto che si colora di rosso per attirare le sue vittime. Non toccare niente a mani nude. Ti insegno a capire quando la linfa della foglia offre consolazione o garantisce morte. La stessa pianta può uccidere e guarire. Allo stesso modo io e le mie sorelle, per il tuo mondo, siamo veleno e prodigio. Noi streghe abbiamo formato il sì. Li abbiamo custoditi perché la vegetazione fosse ricca e si rinnovasse ogni ciclo di stagione nei secoli dei secoli. A patto che venissero fatti i sacrifici che garantiscono il ritorno della primavera. Siamo le sacerdotesse di un tempio all'aria aperta. Se vuoi essere una strega, devi studiare tutte le lezioni che sono andate bruciate con i rovi. Sorelle e fratelli saggi e sapienti, dottoresse e dottori in natura, tutto quello che è stato detto è perso. Se ti concentri, puoi sentire i loro insegnamenti nel vento.
Ecco, io trovo veramente meraviglioso questo testo, questo racconto, come tutto il museo del resto. Vi avevo promesso che avrei dedicato un po' di articoli, blog, video alla mia visita a questo museo. E niente, io veramente vi invito ad andare se non l'avete ancora fatto. È un museo molto ben fatto, si trovano molti reperti, le spiegazioni sono eccellenti, quindi c'è anche veramente modo di di imparare delle cose sul mondo della stregoneria. E questo audio l'ho scelto tra tutti quelli che venivano proiettati, diciamo, nelle varie sale perché è molto significativo. Capirete che è anche molto suggestivo, che richiama veramente la strega, quella legata alla natura, profondamente legata alla natura nella sua totalità, senza per forza dover accedere a quel tipo di natura sempre solo luminosa. Qui si parla di insetti striscianti, si parla di uccelli notturni, si parla di piante velenose, si parla di rimedi che possono uccidere. Quindi vengono confermate fondamentalmente tutte le cose che venivano dette delle streghe nei processi, solo che qui si fa capire quanto in realtà queste cose fossero normali, fossero parte della vita di una strega. Che quindi sono invece state poi trasformate in qualcosa di negativo da chi aveva, da chi temeva che queste pratiche, che queste conoscenze potessero nuocere, chissà, ad un nuovo potere. Di questo ne abbiamo già parlato tante volte. E in questo podcast, come sempre, voglio sottolineare alcune parti per continuare il nostro viaggio di pulizia, di depurazione, di purificazione del nome della strega e di tutte le sue pratiche. E voglio farlo proprio partendo da delle cose scomode, perché se noi iniziamo a mettere in conto, ad accogliere il fatto che la parte della stregoneria più nascosta fosse anche la parte della stregoneria più giudicata, più inquisita, possiamo anche capire quanto potere ci fosse lì dentro. Di questo ne abbiamo parlato anche quando abbiamo introdotto l'argomento delle piante velenose in qualche podcast precedente e vi ho proprio raccontato che se noi moderni non mettiamo in conto che nella pratica delle streghe ci fossero anche delle piante velenose utilizzate sia a livello di guarigione sia a livello cultuale e spirituale, facciamo lo stesso errore degli inquisitori, ovvero ci aspettiamo che la strega sia come una sorta di entità angelica, sempre devota al bene, tra virgolette, che poi questo è una cosa molto soggettiva e personale, ma che non fosse, che non dovesse essere in grado di nuocere. In realtà, nelle pratiche delle streghe abbiamo visto come certe sostanze venivano usate anche per aiutare, ma anche per uccidere, perché c'era un'etica e un aspetto culturale molto diverso da quello moderno con il quale noi giudichiamo. È come se noi adesso indossassimo degli occhiali moderni per vedere un mondo antico e cercassimo di paragonarlo a quello che viviamo noi oggi, con la nostra etica, la nostra deontologia e tutto quanto. Non è così, questo è un grave errore. Dobbiamo semplicemente accogliere quello che ci arriva dalla storia, quello che ci arriva dalla storia delle streghe, che purtroppo, come si dice in questo audio, è andata perduta con i roghi, ma possiamo recuperarne una parte leggendo le storie delle streghe attraverso i processi, ad esempio. Questa è una cosa che vi consiglio sempre, che io continuo a fare e che dal nuovo anno sarà molto più visibile sia sui social che sul blog, perché mi piacerebbe proprio ricominciare a dedicare degli articoli, dei momenti di ricordo, di riconnessione alle nostre antenate streghe, raccontando le loro storie, raccontando i loro processi, raccontando che cosa facevano e chi erano. Questo è importante perché all'interno dei processi troviamo dei dettagli. C'era colei che appunto si dedicava alla guarigione, che utilizzava una certa pianta e da questi dettagli possiamo comprendere come tutto il significato del mondo antico sia stato stravolto da un nuovo potere politico, una nuova religione che voleva cambiare il paradigma, che voleva cambiare la base culturale sulla quale fondare una nuova società, che poi fondamentalmente è anche quella moderna. Siamo rimasti molto legati a quel tipo di valori, chiamiamoli così, insomma, non mi rispecchio molto in questi valori, però chiamiamoli valori, concetti, filosofia, ecco. Detto questo, in questo audio si mette in risalto come queste donne fossero guaritrici, fossero seguaci della natura, fossero sacerdotesse di un culto, all'aria aperta, di un tempio all'aria aperta. Questa è un'espressione meravigliosa, ma in tutto questo non ci può essere soltanto la luce, il bene e tutto quello che viene considerato sano, giusto, bello. In questo culto e in questa pratica ci sono anche delle parti oscure, che sono poi le stesse parti oscure con le quali noi danziamo in autunno, in inverno, quando andiamo proprio nella discesa stagionale, come appunto parla di Demetra, no? Del culto del seme, del culto del grano. Noi scendiamo come Persefone nei meandri dell'Ade, del nostro Ade interiore. Questa è una parte che la strega esplora. Questa è una parte che senza vergogna e senza paura la strega ammette anche di amare, anche di voler conoscere meglio. Quindi perché precludere alla stregoneria questa parte oscura, questa parte autunnale? È un po' come voler negare che nell'anno l'autunno sia un momento terribile, l'inverno sia un momento terribile, o che siano solo momenti di preparazione alla primavera. Proviamo a pensare che ogni fase è fine a se stessa, che ogni fase è importante perché è, punto. L'autunno sì, ci prepara all'inverno e alla primavera, alla semina. Però è una fase che, se vissuta con presenza, è quel momento nel quale noi ci riconnettiamo a noi stessi e a noi stesse. E così quella parte oscura della nostra pratica, quella che ci porta a voler studiare le erbe velenose, piuttosto che ci porta a capire di più come funziona magari la necromanzia, piuttosto che a raccogliere un osso nel bosco per onorarlo in un rituale. Quella parte lì non è una parte opposta alla parte di luce, alla parte visibile, alla parte più espansiva. È una parte che esiste a prescindere in noi, proprio perché camminiamo questo sentiero. E iniziare ad ammettere ed accogliere questa parte è sicuramente un gran dono che possiamo fare a noi, alla nostra pratica e alle nostre antenate, perché in questo modo smettiamo anche noi di volerle vedere sempre come degli unicorni felici. Le streghe non erano unicorni felici, le streghe spesso vivevano isolate, spesso erano donne che erano considerate libere anche a livello di costumi, erano donne che facevano della loro vita ciò che volevano fondamentalmente. Non tutte, alcune sì, alcune no, ma proprio perché c'era questa varietà, non possiamo mettere dei paletti e aspettarci che la strega sia solo quella che con la bacchetta magica fa apparire la polvere di stelle. La strega rimessa nel suo calderone una pozione mortifera o salutare, raccoglie ossa, raccoglie erbe per la guarigione o erbe per la morte, onora il sole e onora la luna, cammina sotto il sole e cammina nell'oscurità del bosco. Tutto questo è la strega. Prima iniziamo ad accogliere tutte le varie parti di noi e prima sarà più facile vivere il nostro percorso con serenità, senza giudizio e pregiudizio. E ogni volta che sentiamo un pregiudizio o un giudizio rispetto a quello che facciamo, proviamo a chiederci se forse non ci sia un condizionamento culturale. E quindi, analizzando bene che cos'è il condizionamento culturale, possiamo anche fregarcene, perché il condizionamento culturale si basa su dei concetti, su dei valori, su un'etica che probabilmente non è la nostra, probabilmente è quella comune, è quella della maggioranza, ma chissà se la maggioranza fosse messa davanti ad una scelta, se quest'etica sopravvivrebbe oppure verrebbe cambiata, verrebbe considerata sbagliata. Se avessimo la scelta, appunto, se potessimo scegliere a quale etica fare riferimento. Purtroppo la cultura di massa ci porta ad omologarci, ma proprio noi non dobbiamo fare questo errore, dobbiamo rimanere saldi e salde nella nostra pratica, nella nostra unicità, nella nostra creatività, nell'ascolto delle nostre correnti interiori, dove ci portano, quali onde ci fanno percorrere. E chissà che magari con il nostro lavoro, con il nostro impegno, non riusciamo a ribaltare anche un pochino questi benedetti valori che oscurano la figura della strega, delle guaritrici, delle sacerdotesse e relegano la loro immagine, il loro lavoro nella porcheria, nell'ingiustizia, nell'infedeltà, nell'eretico. Ecco, proviamo a chiederci come la nostra pratica vera, spontanea, pura, potrebbe aiutare anche le nostre antenate. Un piccolo esercizio che ti lascio per queste vacanze, così avrai tutto il tempo di svolgerlo, è proprio questo. Prova a fermarti un momento e chiederti che cosa nella tua pratica ti fa più paura, che cosa non ti fa andare avanti, quale giudizio o pregiudizio senti rispetto a questa cosa che vorresti fare ma non riesci a portare a termine, ad inserire nella tua pratica. Quali sono i condizionamenti, i paletti? Sono cose tue, sono cose della società? Di che cosa hai paura? Prova a buttare proprio giù una lista di tutti questi aspetti e poi prova a lavorarci. Io di questo mi occupo nei percorsi del percorso, appunto nelle due sessioni che faccio nel percorso Il tuo cammino di strega, dove aiuto le persone a creare la propria pratica rituale, spirituale, magica, in modo che sia sostenibile per la propria vita, ma aiuto le persone anche a comprendere quali sono i condizionamenti che le tengono ferme in un punto paludoso della loro pratica, quindi come riuscire ad uscire allo scoperto con il proprio percorso, a condividerlo con le persone che si amano, a non aver paura di dire io sono una strega, non aver paura di fare le proprie ritualità anche in casa dove vivono altre persone. Ci si arriva con il tempo, non è una cosa immediata, da per questo che ci si lavora insieme, perché il punto di vista di una persona esterna come me, che c'è già passata, vi garantisco sono passata da tutte le fasi che voi mi portate nelle sessioni individuali, è importante perché vi aiuta ad uscirne prima senza dover fare tutto il percorso che ho fatto io di anni per uscire da questa situazione. Con degli strumenti più immediati, più veloci, riuscirete a vivere la vostra pratica fin da subito in maniera più libera e spontanea. Quindi se volete fare queste sessioni con me, vi lascio il link nella descrizione del podcast. Trovate comunque tutto al link in bio su Instagram, lì trovate veramente tutto, altrimenti mi potete scrivere alla mail. Per questa puntata è tutto, ci risentiamo nel nuovo ciclo naturale, quindi settembre-ottobre. In autunno, che bellezza! Vi auguro una felicissima estate, buon riposo, buone ferie e se avete l'opportunità fatemi sapere che cosa ne pensate di questa puntata, se vi è piaciuta. Per me forse è una delle più belle puntate di questo podcast, di questa edizione, di quest'anno. A prestissimo spiriti, un bacio! Se ti è piaciuto ascoltarmi, segui il podcast per non perderti le prossime puntate. E se ti va di iscrivermi, puoi farlo a info@spiritodellanatura.it. Ti lascio con un potente intento. Seme di strega, che nella terra dimori, tra le radici e le ceneri, attendi di uscir fuori. Noi siamo qui, in questo tempo moderno, per riscoprire il potere del tuo fuoco eterno.